Brano di oggi è tratto dal Vangelo di Giovanni. Il giorno dopo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me, io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele». Giovanni rese testimonianza dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio». Parola del Signore. Riflessione, come sempre, che ci coinvolge nel profondo. Ecco, di fronte a questo racconto del Vangelo e questa indicazione che Giovanni fa sulle rive del fiume Giordano, indicando Gesù, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il male, con linguaggio teologico, il peccato del mondo, personalmente, come credo avvenga anche per voi, ciascuna e ciascuno di voi, l'interrogativo a cui tentare, perlomeno sempre con parole povere, balbettanti rispetto alla profondità di queste questioni, di questi temi, ma il male, cos'è il male, che esperienza noi abbiamo del male? Perché l'esperienza del male ci è propria. A cominciare da me, io sento, come credo voi, ogni giorno di camminare su un ciglio che è quello dell'ambivalenza di noi esseri umani. Noi possiamo compiere il bene e il male. E per male cosa si può intendere? Tutto quello che è offensivo della dignità di una persona, di una famiglia, di una comunità, di un popolo. Quello per cui, detto con parole e con linguaggio semplice, immediato, quello che fa restar male, diciamo anche nel linguaggio più diretto, e siamo rimasti male, sono rimasto male, cioè ho subito qualcosa che mi ha fatto soffrire, e questo può riguardare la nostra vita personale, di un gruppo, di una famiglia, di una comunità. Noi abbiamo tutti l'esperienza quotidiana di questa sorta di lotta dialettica interiore fra il bene e il male, fra la scelta del bene e del male, che, come accennavo, ecco, può essere inteso come tutte quelle situazioni che offendono, sviliscono, feriscono l'umanità, la dignità delle persone. E noi ci chiediamo tante volte, ecco, noi stessi, io credo come voi, magari dopo che abbiamo, alle volte senza consapevolezza, senza volere, magari abbiamo fatto restar male qualcuno, ci siamo comportati, continuo a usare anche appositamente per sottolineare, evidenziare questo termine, abbiamo fatto restar male, abbiamo fatto del male, poi magari ci pensiamo e diciamo: ma perché l'ho fatto? E allora chiaramente noi poi andiamo a cercare le possibili motivazioni, diciamo: ma ero, usiamo termini che passano oggi correntemente, ma ero stressato, ero nervoso, ero caricato, però sento di aver sbagliato perché l'altro è rimasto come ferito. Noi possiamo essere protagonisti e anche vittime del male. Possiamo compierlo e possiamo subirlo. Nella dimensione personale, nei rapporti umani, nelle responsabilità che abbiamo come genitori, ma anche come figli, come persone che vivono un ambiente di lavoro, che fanno delle scelte, che hanno anche responsabilità pubbliche. Pensiamo chi è impegnato nell'amministrazione, nella politica, nella Chiesa, a me che ho questo compito anche nella comunità. E ancora mi pare che ci chiediamo, almeno io lo faccio, credo, ripeto sempre, anche voi, dal di dentro delle nostre famiglie, guardando ai bambini e ai giovani che crescono, e pensando a quello che è stata la nostra esperienza di bambini, di ragazzi che poi sono cresciuti, ci diciamo, ma cos'è che porta una persona a essere, per così dire, più disposta al bene o al male? E certamente ci viene spontaneo rispondere, ma dipende molto dal processo educativo, da quello che abbiamo percepito da piccoli. E oggi questo viene complicato perché un bambino, un ragazzo che crescono in questo mondo ricevono un'immensità davvero di immagini, di suoni, di informazioni che rende poi, ecco, la voce che arrivava a noi quasi in modo univoco, la famiglia, la scuola, la parrocchia, ci arrivavano dei segnali abbastanza simili. Oggi ci sono i segnali così diversi, differenziati e anche fra loro contraddittori, per cui anche per un bambino e un ragazzo, un giovane che cresce, è ancora più arduo questo processo educativo. Però avvertiamo come sia importante questo. E io, come voi, più adulti, avvertiamo che quando quello che ci è arrivato dentro, da piccoli, e che abbiamo percepito, soprattutto attraverso il modo di vivere dei nostri genitori, di familiari, di un ambiente che ci è rimasto dentro e ha costituito quel patrimonio su cui poi si è innestato anche quello che è stata l'evoluzione della nostra vita, della nostra storia personale. E ci chiediamo ancora, dando questa responsabilità educativa, non solo ad alcuni, perché è fin troppo facile, anche se è importante, ma addossare tutto ai genitori, alla famiglia, in un mondo così composito, così complesso, ci chiediamo se c'è una tendenza al male, se c'è uno spirito del male che ci porterebbe in quella direzione, se c'è uno spirito del male. Perché? Perché noi osserviamo nella storia dell'umanità, e questo ci inquieta, che l'essere umano non solo può compiere il male, ma sedendosi attorno a un tavolo, questo è terribile, può pianificare il male. Presto, insieme al Comune di Pozzuolo del Friuli, terremo il 27 la giornata della memoria. Beh, allora i campi di sterminio sono stati organizzati in modo scientifico, si è deciso che lì andavano costruiti, che sarebbero serviti a questo, che lì sarebbero state sterminate tante migliaia di persone, fino poi a 6 milioni di persone, cioè il male pianificato, non una debolezza, una fragilità momentanea, non un errore contingente, il male pianificato. E uno dice, ma com'è possibile? Com'è possibile che gli esseri umani pianifichino il male? E anche oggi questo avviene, se uno pensa a gruppi multinazionali che assoldano squadroni della morte in ogni parte del mondo, il male si decide a tavolino. Dobbiamo occupare quelle terre, fare questi progetti, avere di ritorno questi profitti, le comunità vanno cacciate, ci sono i gruppi che con le armi entrano, che possono uccidere, terrorizzare le persone. Questo è il male pianificato, certamente. Quindi c'è una dimensione personale nei rapporti umani, c'è una dimensione strutturale, anche encicliche del Magistero, della Chiesa, per dire, hanno parlato di un peccato sociale, non solo personale, un peccato strutturale. Il male è locale, anche nelle nostre comunità, il male è planetario, ma c'è qualcosa di misterioso, no, in questo. Anche pensiamo, mi viene in mente, ecco, pensiamo a quante violenze, ad esempio, ci sono nelle case, no? Se ne riparlerà magari, perché va a ciclo quando sarà la giornata della donna, l'8 marzo, quante violenze. Allora uno dice, ma perché, soprattutto un uomo, gli uomini, so perché hanno questa aggressività verso la donna, perché? Ma in modo proprio terribile, perché? Perché? E uno indaga e dice, perché? Cosa c'è dentro il cuore, la testa? Perché questa aggressività? Perché rendere vittime le persone da cui hai avuto un figlio o due figli? Perché questa vessazione fino all'omicidio, all'uccisione? Perché tanta violenza? Uno dice, ma perché? Perché questa tendenza allora? Ma perché, uno dice, perché il male nel mondo? E certo uno sta poco a fare poi purtroppo una lista, c'è il male dell'ingiustizia che uccide, di fame che ricordiamo sempre, di sete, di stenti, c'è il male che si concretizza nelle armi che si fabbricano, si vendono, nelle guerre che si attuano con morti e morti e morti, c'è il male, poniamo, della criminalità organizzata che traffica in droghe, che traffica in esseri umani, ecco, pensiamo, quante donne trafficate, un male terribile, no? Si utilizzano le persone per scopi economici, no? C'è il male che riguarda anche l'ambiente naturale, io lo dico non per un attirare su di me il faretto adesso che, però ieri ho così in confidenza di condividere, ecco, ero come commosso, emozionato, appassionato, ecco, mi è toccato di parlare in piazza ieri a Tolmezzo a 3.000 persone che si erano riunite e ho preso l'esempio dall'amico Don Ciotti quando a Trieste, per ricordare i 40 anni della comunità dell'amico Don Mario Vatta, aveva detto all'inizio, ecco, io sono guidato da due nella mia vita, da due luci, il Vangelo e la Costituzione. Io gli ho rubato questo inizio e aggiungendo anche, io dice, sono qui come cittadino, come uomo della carnia certamente, come prete, e parlo seguendo questi tre orientamenti, la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, la Costituzione e il Vangelo. E ho citato di questo, di quest'altro e di quest'altro alcuni indirizzi e poi ho detto certamente alcune cose. Riguardava l'elettrodotto che dovrebbe essere costruito nella Valle del But, riguardava il lago di Cavazzo in cui c'è un progetto che dissesterebbe l'equilibrio del lago, delle acque del lago, e poi c'è la questione dell'acqua. Avete saputo che tutto questo grande sforzo partecipativo ha portato a due referendum accolti dalla Consulta, e quindi, come dire, una democrazia del basso, migliaia e migliaia di cittadini che hanno firmato, e quindi adesso si dovrà raddoppiare per 10 volte questo sforzo perché poi il referendum contro la privatizzazione dell'acqua abbia un quorum, ecco, passi, però è un grande segno questo, no? Un grande segno, ecco, la gente ha partecipato, perché l'acqua, e cui ho detto anche questo, l'acqua, appunto, ridetto, l'acqua bene comune, diritto di tutti, non può essere oggetto di mercato e di vantaggio per nessuno, perché se perfino l'acqua diventa oggetto di mercato, allora davvero, ecco, siamo a una situazione di degrado ulteriore, ecco. Perché anche nelle quelle che si chiamano le catastrofi naturali, poi andando a vedere quante volte c'è più o meno direttamente, c'è la mano dell'uomo. E certo poi c'è il male che ci raggiunge anche in modo inaspettato, che può essere una malattia, la morte, specie quelle morti dolorose, sono tutte dolorose, ma quelle morti anticipate rispetto ai progetti, le morti improvvise, inattese, che creano un grande dolore dell'animo, e questo sono i dolori che colpiscono in profondità proprio l'essere delle persone, e questo male che si vive, che interroga Dio, interroga la fede, interroga la propria umanità e chiede un'evoluzione per un assestamento in questa sorta di terremoto interiore, di un assestamento lungo, come abbiamo detto tante volte, domande che resteranno sospese tutta la vita. Dicevamo anche, tentavamo di dire, non una risposta esaustiva, ma dicevamo anche ultimamente, chissà se quella domanda che resterà tutta la vita sospesa, se è collocata nel mistero di Dio, è una sospensione che però non è una sospensione vaga, ma è collocata in qualche modo. Resta la domanda senza risposta, però è una domanda senza risposta collocata in un ambito, non vagante, perché il vagare rende ancora più dolorosa la situazione. Non che ci siano superamenti automatici, certamente, miracolistici, ecco. Il male è anche questo, no? Nello stesso tempo, non per un recupero fittizio della speranza e del bene, noi riconosciamo nella storia dell'umanità questo flusso di bene, questo fascio di luce che sempre ha illuminato la storia dell'umanità e la storia anche della Chiesa, piena di ombre e piena di luci. C'è un fiume di luce, di bene, di persone che hanno vissuto la loro umanità pure coi loro limiti, ma in modo buono, disponibile, hanno fatto del bene perché hanno espresso il bene che li abitava e che li abita. Speriamo di essere anche noi fra questi, vincendo ogni giorno questa battaglia interiore, ecco, con il male a cui tutti siamo portati, tutti siamo tentati, ecco. Pensiamo al patrimonio, lo abbiamo detto tante volte, di martiri. Anche ieri ho concluso a Tolmezzo in piazza la mia riflessione su questo. Ho detto che per l'ambiente c'è un registro, concludo con questo registro, c'è un registro nella storia dell'umanità, il registro delle donne, degli uomini, delle comunità che hanno dato la vita per difendere l'ambiente, la foresta, i fiumi, le acque. Non è un registro sulla carta, è un registro che sta nei cuori, nelle coscienze delle persone, delle comunità e dei popoli. Il nostro impegno si illumina a questo patrimonio, si rafforza in questo patrimonio. Non possiamo tradire chi ha dato la vita perché ci sia vita per tutti, anche se questo del martirio è un altro paradosso fra bene e male. Come dire, si è portati a dare la vita morendo perché ci sia la vita. È un paradosso anche questo. È paradosso. Siamo dentro i paradossi. Però dentro i paradossi si può entrare nell'ombra o, come in queste situazioni, invece, in un paradosso che apre alla luce, all'incoraggiamento, ecco, al sostegno. Dare la vita perché ci sia vita per tutti e per tutti gli esseri viventi. E in questo contesto io ho collocato, non per un recupero adesso fittizio, artificioso, dentro alla storia, per come possiamo coglierla, c'è questa indicazione del Vangelo di oggi, sulle rive del Giordano. Ecco, lui è l'agnello che toglie il peccato, il male del mondo. Ma come toglie? Non con un colpo di bacchetta magica, non con un effetto così di un Dio che arriva e risolve tutto. No, non così. Come? Ogni domenica noi tentiamo di meditare il Vangelo. Gesù di Nazareth ci presenta, questa è la nostra umile fede, sempre in ricerca, ci presenta il volto, l'immagine di Dio dentro la storia umana. E lui è tutto simile a noi, fuorché nel male. E cosa ha fatto Gesù di Nazareth? Ha incontrato il male, le sofferenze, non le ha evitate, e ha portato dentro al male del mondo continuamente dei segni, delle parole, dei segni per il superamento del male, accogliendo, incoraggiando soprattutto, continuamente incoraggiando, va in pace, guarendo le persone, cioè dando dei segni di liberazione dal male, soprattutto stando in mezzo, come ricordiamo tante volte, stando vicino, vivendo la compassione, cioè vibrando con le sofferenze di persone vittime in diverso modo del male, e vivendo in questo modo, con questa sua disponibilità, amore incondizionato, lui è diventato vittima nel mondo, è stato colpito anche lui, è stato colpito dal male, cioè dalla violenza, dalla menzogna, dal potere, dalle armi, è stato ucciso. E questo Dio crocifisso sul Golgota, sul Calvario, è il Dio che prende su di sé il male del mondo, immettendo dentro la storia umana, io sento almeno di esprimermi con queste parole, immettendo dentro la storia umana una forza, questa forza di questo amore incondizionato, entrando in rapporto con il quale, ma non è un fatto di materialismo, non è, scusate l'espressione, che aprendo un rubinetto noi avvertiamo di poter bere il bicchiere della grazia di Dio. È una dimensione anch'essa concreta e misteriosa, entrando in questa relazione con lui, con Gesù di Nazareth, sì, con la sua grazia, che vuol dire un dono, con il suo atteggiamento di redenzione, cioè che vuole come redimere l'umanità, cioè farla percorrere strade di bene, strade positive, anche noi possiamo vivere questa forza interiore, innanzitutto per combattere il male noi e poi per diffondere il bene, non il male, per scegliere ogni giorno strade di bene, che tradotto vuol dire di rettitudine, di onestà, di coerenza, di dedizione, di altruismo, di perdono, di accoglienza, di condivisione. Questo è il bene che noi possiamo esprimere giorno dopo giorno. Coinvolgendoci con questo Gesù di Nazareth, si usa questo termine, l'agnello di Dio, perché è una immagine della Bibbia, perché anche nella descrizione che il profeta Isaia fa del servo sofferente si dice dell'agnello, ma noi sappiamo che dopo che Gesù è venuto, è passato, non c'è più bisogno dei sacrifici degli animali, degli animaletti, degli agnelli, delle tortore nel Tempio di Gerusalemme, perché venendo Lui è la sua vita donata che ha immesso questa forza positiva dentro la storia umana. Non servono più mediazioni di sacrifici, è la nostra vita donata, dedita, che ci fa essere discepoli al seguito di Gesù, anche noi tutti sacerdoti, l'unico Lui è sacerdote, noi siamo tutti, c'è un sacerdozio comune nella comunità cristiana. Poi se c'è qualcuno, nel caso adesso qui sono io, che ha un compito di servizio alla comunità, ma secondo me è secondario rispetto al sacerdozio comune che tutti noi viviamo e che non è un ruolo sacro, è un vivere la nostra vita con disponibilità, scegliendo il bene. Ricordo, mi scuso perché l'ho ricordato altre volte, ma mi viene quando parlo di bene e di male, con tanti esempi che potremmo citare della storia del mondo e anche della Chiesa, mi viene spontaneo. Ero giovane, molto più di adesso, ragazzo, e ero rimasto molto colpito quando ho incontrato per scritto, allora era per scritto, la descrizione di questo grande uomo francese che era Raoul Follerot, era l'apostolo dei lebrosi, così chiamato. E mi ricordo che ero rimasto come male, dentro il cuore proprio, no? Un ragazzino, qual ero? Ero rimasto molto male perché, l'abbiamo ricordato qui più volte insieme, ma mi viene anche oggi da ricordare. Lui aveva scritto due lettere, una alla Cremlino e uno alla Casa Bianca, una lettera, chiedendo alle due superpotenze, allora il mondo era così diviso, che rinunciassero a un cacciabombardiere ciascuno, perché lui con l'equivalente avrebbe progettato una prevenzione per debellare la lebbra sulla faccia del mondo, o comunque per prevenire, per sostenere progetti per i lebbrosi. E ricordo, ecco, questa tristezza interiore quando avevo letto che né dal Cremlino né dalla Casa Bianca questo grande uomo, apostolo dei lebrosi, mai ebbe una risposta. Dice, nessuno dei due rispose. Dico, ma cosa? Per rinunciare a un cacciabombardiere, no? Come mortificata l'idealità, la progettualità. Ebbene, Raoul Follerot, avvicinandosi alla morte, ha detto agli amici, credo abbia anche scritto, una frase molto semplice, ma molto in sintonia col Vangelo di oggi. Ha detto, io sono venuto a questo mondo e ho trovato il mondo così com'era. Adesso me ne andrò presto da questo mondo. Bene, cioè, io spero che tutta la mia vita sia stato un segno positivo, che abbia lasciato un segno buono nella storia, che la mia vita non sia stata un incrementare il male, ma sia stata invece un piccolo frammentario aumento del bene. E così riassumeva il senso della sua vita, aver contribuito al bene, non al male. Don Lorenzo Milani, nostro amico, maestro, nei suoi linguaggi alle volte paradossali, ha detto una frase simile dicendo: con tutti questi nostri sforzi, se non avremo ottenuto grandi risultati, avremo almeno salvato la nostra anima, cioè avremo dato almeno senso alla nostra vita. Uno dice, se non ha ottenuto quello che avrebbe voluto, almeno ha salvato la sua anima, nel senso che ha trovato un senso alla sua vita, alla sua esistenza. Ecco. Allora, concludendo, a me pare che si possa cominciare a combattere, anche se sono parole non da di pace, comunque queste sono, è un combattimento morale, spirituale, combattere contro il male se come Gesù noi sentiamo compassione per le vittime del male, per chi sta soffrendo, perché c'è una situazione pericolosa nel male, quello di diventare indifferenti al male. Questa è la cosa peggiore per il male, che il male si diffonde e c'è l'indifferenza al male, non c'è più l'indignazione, anche in Italia dovrebbe essercene di più, l'indignazione, uno è indignato, parla con passione, dice no, così non può essere, perché chi dice così lo vive dentro, però chi dice così e vive dentro con passione lo dice perché ha un ideale più grande al quale mettersi al servizio, quindi vibrare con la sofferenza. Anche fra noi, se uno soffre, vive male, sta male, allora partecipando alla sofferenza di chi in quel momento è vittima del male. Poi pensiamo a tante situazioni della società, del mondo, si supera l'indifferenza al male, uno vibra e dice allora ci mettiamo in moto il cuore, la coscienza, l'intelligenza, quello che riusciamo a fare, però superando, è il primo passo, come sento, è il superamento dell'indifferenza al male, e poi attivarsi per comunicare intorno a noi parole, gesti, esperienze di bene. Con questo riferimento a Gesù di Nazareth, lui che, stando alla parola del Vangelo, è l'agnello che toglie il male del mondo, continua a comunicarci questa forza, ecco, questa forza che lui ha vissuto, che lui ha vissuto e a cui noi attingiamo per ogni giorno della nostra vita, perché poi ci sono i momenti particolari, ma poi è la quotidianità in cui noi verifichiamo i nostri ideali, la nostra fede e la nostra disponibilità.